Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata di questa sera è dedicata ad una cantautrice statunitense, non molto conosciuta ai più, almeno qui in Italia, ma che a mio avviso è stata indubbiamente un'artista eccezionale. Parlo al passato perché purtroppo, come vedremo, scomparve prematuramente in circostanze veramente tragiche. Tutta la sua vita è stata caratterizzata da eventi drammatici, da alti e bassi, però tutto sommato questo fa sì che la sua storia sia decisamente interessante da raccontare. Così come, sentirete, la sua musica era nel contempo particolare e straordinaria. È di Judy Seal che sto parlando, la prima cantante in assoluto a firmare un contratto per l'etichetta Asylum di David Geffen. Lo stesso che anni dopo produrrà tramite la Geffen Records gli album dei Guns N' Roses, e di questa abbiamo parlato recentemente nel doppio puntatone a loro dedicato, che se vi siete persi potete come sempre recuperare sul sito della radio. All'anagrafe Judith Lynn Seal nasce in California nell'autunno del 1944 da una coppia benestante. Il padre era un importatore di animali esotici che venivano prestati per essere utilizzati nei film e contemporaneamente gestore di un bar in cui Judy imparò a suonare il piano. Purtroppo, in tenera età, non aveva ancora nemmeno compiuto 8 anni, a causa di una polmonite fulminante si ritrovò orfana del padre, a cui era particolarmente legata. E come se non bastasse, un ulteriore trauma fu quello del trasferimento. Infatti la madre decise di traslocare spostandosi da Oakland a Los Angeles, dove ben presto incontrò e sposò un altro uomo, Kenneth Muse, conosciuto per essere l'animatore del celebre cartone animato Tom e Jerry. La situazione in casa non era particolarmente facile. Judy e il fratello maggiore venivano trascurati dalla madre, che, assieme al nuovo marito, faceva uso ed abuso di sostanze alcoliche. In un'intervista dei primi anni 70 alla rivista Rolling Stone, la Seal ammise che in seguito al matrimonio della madre, la loro vita familiare era stata terribilmente infelice e, aggiunse, persino violenta, in quanto spesso si verificavano veri e propri scontri fisici tra lei, la madre e il patrigno, che definì un uomo cattivo, stupido e ottuso, che alzava spesso le mani e che picchiava il loro cane. In tutto questo delirio successe pure che l'amato fratello maggiore, con cui si confidava e condivideva le pene, morì improvvisamente in un incidente d'auto. Sconvolta, Judy, che si era da poco iscritta al liceo, inizierà a frequentare giovani ribelli, dediti alla droga, tra cui un ragazzo più grande di lei, che la porterà sulla cattiva strada, ossia a compiere veri e propri reati. Stiamo parlando di rapine a mano armata in negozi, supermercati e distributori di benzina. I novelli Bonnie e Clyde fortunatamente non vengono uccisi, però finiscono con l'essere arrestati e Judy viene rinchiusa in prigione per ben 9 mesi. E qui, nella chiesa del riformatorio, essendo già pratica, come abbiamo visto, di pianoforte, inizia a suonare l'organo. Di questo periodo turbolento, sempre alla rivista Rolling Stone, racconterà: «Attorno a me vedevo solo terribili ingiustizie e le uniche persone con cui riuscivo ad esprimere completamente me stessa erano un gruppo di teppisti, solo che questo mi ha condotto al riformatorio ed è proprio lì che ho imparato a conoscere quella buona musica che più tardi mi ha influenzata nella mia carriera di cantautrice». Scontata la pena e riacquistata la libertà, Judy inizia ad esibirsi nei piano bar e contemporaneamente frequenta la scuola d'arte, in cui si diplomerà a pieni voti. A riguardo, la Seal disse: «Avevo sempre desiderato riuscire a connettermi con gli altri e, suonando il pianoforte nell'orchestra della scuola, riuscii finalmente a realizzare quel sogno». Terminati gli studi, a 20 anni, nell'estate del 1964, Judy attraversa gli Stati Uniti da costa a costa, in compagnia di 2 amiche, e una volta tornata a casa, trascorsi pochi mesi, viene colpita da un altro lutto. La mamma, che era da tempo malata, morì, lasciandola sola al mondo, e con un modesto reddito derivante da alcune azioni di una compagnia petrolifera texana che la donna aveva acquistato anni prima. In questo periodo incontra un pianista jazz, Bob Harris, che finirà per sposare poco tempo dopo. Con lui però inizia ad esplorare gli abissi psichedelici attraverso l'uso dell'LSD, fino ad arrivare all'eroina, per la quale entrambi svilupperanno un'opprimente dipendenza, al punto che la ragazza ricorse persino alla prostituzione per rimediare qualche dose. Di questa esperienza parlò anche al giornalista della rivista Rolling Stone, chiudendo l'argomento con queste parole: «Non avevo più un cuore. L'unica cosa di cui mi importava veramente era infilarmi l'ago in vena». Parole simili verranno dette anni dopo da Christiane F., a cui, chi mi segue da tempo sa, ho dedicato due intere puntate del progetto Dharma, che trovate sempre in podcast. Come abbiamo già visto e detto quella volta, l'eroina, ma non solo quella, tutta la droga in generale, è una brutta bestia che imbruttisce gli animi delle persone, che le disumanizza. La stessa Christiane era finita sul marciapiede ed era ancora minorenne. Detto ciò, non fu la droga a condurre nuovamente in prigione la nostra Judy, bensì alcuni assegni da lei contraffatti. E una volta terminata la detenzione, si mise in testa di ripulirsi ed iniziare a lavorare seriamente come musicista. La sua speranza non era solo quella di diventare la più grande cantautrice del mondo, disse proprio così, ma anche di riuscire, attraverso la musica, a superare tutti i problemi. A questo punto direi di fare una prima piccola pausa e farvi finalmente ascoltare la sua voce. While you sit and seek a crescent, moon is laying at your feet. We'll hope that's made of sand. You don't think you can, but you will help. It all in your hand, Lady O. I've been trying hard to keep from leaving you, but from the start, my heart just rolled and flowed. I've seen where it goes, and still somehow my love for you grows, Lady O. So on my heels, but I'll see you in my holiest dreams, Lady O. E quella che abbiamo appena ascoltato era Lady O, tratta dall'album di debutto intitolato Judas Hill e rilasciato esattamente 50 anni fa, nel 1971. A questo, nemmeno un anno e mezzo dopo, seguì un secondo album, mentre il terzo, come vedremo, per cause drammaticamente tragiche, rimase incompiuto. Alcune delle canzoni che avrebbero dovuto comporlo finirono però, con altre rarità, nella raccolta Dreams Come True, uscita ad inizi 2000. Ma procediamo con ordine. Uscita di prigione, Judy incontra il chitarrista e cantautore David Crosby e, sotto la sua ala protettrice, finisce col fare da apripista ai suoi concerti. Ed in uno di questi viene notata da David Geffen, che le propone di incidere un disco per la sua etichetta, la neonata Asylum Recording. Nemmeno il tempo di stampare l'album e finisce sulla copertina di Rolling Stone. Ricordo che una sera venne a trovarmi completamente elettrizzata. Non faceva altro che tessere le lodi di David Geffen. Diceva che era l'uomo giusto, colui che le avrebbe finalmente fatto raggiungere la vetta, ricorderà un'amica. Ai giornalisti, invece, Judy racconterà: la prima cosa che ho pensato quando l'ho visto per la prima volta è che fosse una specie di quei cavalieri in armatura scintillante. Sai, quelli delle favole. Mi sono sfuggite così tante cose, inizialmente. Non mi ero resa conto di quanto potesse essere spietato nei suoi affari. Perché sì, l'idillio tra i due, come vedremo nel corso di questa sera, ebbe vita breve. Altra piccola pausa, ascoltiamoci adesso Jesus Was a Crossmaker, primo singolo dell'album di debutto. Sweet silver angels over the sea, please come down flying low for me. One time I trusted a stranger cause I heard his sweet song, and it was gently enticing me though there was something. But when I turned, he was gone. Blinding me, his song remains, reminding me he's abandoned and a heartbreaker. Oh, but Jesus was a cross maker. Sweet silver angels over the sea, please come down, fly and low. By his side, though he chases him out windows and won't give him a place to hide, he keeps his door open wide. Fighting him, he lights a lamp. In fighting him, he's a bandit and a heartbreaker. Oh, but Jesus was a cross maker. Sweet silver angels over the sea, down, fly and low for me. I hear the thunder come rumbling, the light never looks so dim. I see the junction get nearer and danger is in the wind, and either rose looking grim. Hiding me, I flee, desire divide me. I trusted a stranger cause I heard his sweet song, and it was gently enticing me though there was something wrong. But when I turned, he was gone. Blinding me, his song remains, reminding me he's abandoned and a heartbreaker. Oh, but Jesus was a cross maker. Jesus was a cross maker. Oh, Jesus was a cross maker. Yes, Jesus was a cross maker. Oh. Non passa nemmeno un anno e mezzo e sul mercato esce il secondo album di Judis Hill, Heart Food, cibo per il cuore, che venne osannato dalla critica, ma venduto male. E questo sancì la scissione dal contratto stipulato con la Asylum Recordings, nonché la fine dell'amicizia con David Geffen. E questo soprattutto dopo che Judy, frustrata per ciò che lei aveva percepito come una mancanza di sostegno alla sua carriera di musicista, durante un concerto si riferì pubblicamente all'ex produttore usando un insulto omofobo. Per chi non lo sapesse, David Geffen è effettivamente omosessuale e forse qualcuno di voi ricorderà che negli anni 90 convolò a nozze con un giovanissimo Keanu Reeves, suscitando non poco scalpore. Ma torniamo a noi. È il 1974. Delusa ed amareggiata, Judy si richiude nuovamente in se stessa. Continua a scrivere canzoni, inizia a registrare nuovo materiale per un terzo album, ma qualcosa si spezza. Non sta bene Judy. Ed infatti sprofonda nuovamente nel tunnel della droga. Cerca di risollevarsi buttandosi a capofitto in nuove attività. Seguendo le orme del padre, inizia ad allevare anch'essa animali esotici e si reinventa come fumettista, lavorando per un breve periodo in uno studio di animazione losangelino. Nel mentre, divorziatasi da Bob Harris, si innamora perdutamente di J.D. Souther, noto cantante country che aveva collaborato con gli Eagles, quelli di Hotel California, e che per lei scrisse la drammatica ballata Something in the Dark. Uomo raffinato ed elegante, nonché incallito donnaiolo, finì col far a pezzi il cuore della povera Judy, che sempre alla rivista Rolling Stone dichiarò: «È entrato nel mio cuore lasciandolo allo sbando. L'amore per lui mi ha letteralmente devastata». Ascoltiamo adesso un altro brano tratto dal secondo album, The Kiss.
Silently swooping down, just
Dopo un incidente automobilistico ed un infortunio alla schiena, cui seguì un intervento chirurgico che sfortunatamente non andò a buon fine, Judy finisce nuovamente nel tunnel della tossicodipendenza, anche per far fronte ai forti dolori fisici. E viste e considerate le precarie condizioni di salute, finisce con l'allontanarsi da tutte e da tutti, scena musicale compresa. Una mattina d'autunno del 1979 viene rinvenuta nel suo appartamento senza vita. Aveva da poco compiuto 35 anni. L'autopsia dichiarerà come causa della morte un mix di cocaina e codeina. Inizialmente si parlò di suicidio, in quanto accanto al suo corpo venne trovata una nota che conteneva riferimenti all'aldilà e al mistero della vita. Ma in seguito fu chiaro che, più che una lettera d'addio, quella era una canzone ancora in fase embrionale. Le sue ceneri furono sparse nell'Oceano Pacifico, dopo una cerimonia privata a cui parteciparono pochi intimi amici. Brillante ed ammagliante, Judy Seal avrebbe potuto essere la più famosa cantautrice degli anni 70, ma era troppo diversa dai suoi coetanei ed il suo talento venne ingiustamente trascurato. Dal fango cresce il loto. Così disse ad una giornalista inglese nella primavera del 72, cercando di spiegare come la più sublime bellezza possa anche derivare da uno squallore profondo. Squallore di cui certamente, nella sua breve vita, era stata toccata. «Mi facevo di eroina perché volevo sfuggire al tormento e alla miseria», dichiarerà sempre a quella giornalista. «Ma armata di buona volontà ne sono venuta fuori ed è stata la musica a salvarmi». Ed infatti, come abbiamo visto nel corso di questa sera, quando le sue canzoni iniziarono ad attrarre ammiratori negli Stati Uniti e all'estero, lei era completamente pulita e concentrata sulla sua carriera. In una nota del primo album, Judy scriveva «David Geffen, ti amo». Era piena di gratitudine perché le aveva dato la possibilità di sfondare, ma col tempo la delusione prese il sopravvento e ricadere nel mondo delle ombre fu veramente un attimo. Canzoni come The Phoenix, che adesso vi farò ascoltare, sono vere e proprie perle discografiche. Certamente non facili perché complesse, ma del resto Judy combinò, con grande maestria, il suo amore per la musica classica, in primis Bach, col suono dolce e psichedelico della California degli anni 70, fondendoli in uno stile che lei stessa definì country cult baroque. Ascoltiamoci adesso The Phoenix.
The sun was red and the fires were roaring. Stars aligned and our webs were spun. I could have sworn I heard my spirit soaring. Guess I'm always chasing the sun. Oh, we will soon be one until it turns around to me. Try to run. On phosphorus wings, the phoenix floated. The fire's frozen. the sea was hushed. And when I tried to speak, the sun imploded. And the war will wage in my guts until the devil bites the dust. I never saw him losing a race, but I think he must. The great storm raged, and the power kept growing. Dragons rose from the land below, and even now I wonder where I'm going. Long time ago, I've tried to let my feelings show. I'd like to think I'm being sincere, but I'll never know. The sun was red, and the fires were roaring. Stars aligned and our webs were spun. I could have sworn I heard chasing the sun, hoping we will soon be one. Until it turns around to me, then I try to run.
Come avete sentito, Judy Seal non somigliava a nessun'altra se non a se stessa. La sua musica aveva un carattere tutto suo. David Crosby, con cui ricordiamo andò in tour ad inizio degli anni 70, venuta a conoscenza della sua morte, disse: «Era una donna riservata e quindi sapevo molto poco di lei, ma so che era una donna brillante, talentuosa e anche divertente. Il fatto che se ne sia andata così mi ha sconvolto ed estremamente rattristato. Era anni luce avanti rispetto alla maggior parte di tutti noi». J.D. Souther, invece, che non l'aveva mai veramente dimenticata, le riservò queste parole: «Riesco a malapena a parlare di lei senza piangere. Nessuna, forse, è mai stata più importante di lei nella mia vita». Al solito chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Come ho raccontato nel corso della serata, a metà degli anni 60, Judy si era sposata col musicista Bob Harris, da cui in seguito divorziò. In realtà, ad un giornalista, la Seal raccontò che quello era il suo secondo matrimonio, in quanto, quando era ancora al liceo, aveva convolato a nozze con un compagno di classe. L'unione venne però annullata dai genitori, che non avevano preso di buon grado la decisione dei due giovani. E siccome non c'è due senza tre, sappiate che, qualche mese prima di lasciare questa vita, Judy si risposò con un mimo imitatore di Charlie Chaplin. Questa sera vi ho parlato solo di amori maschili. Sappiate però che la Seal era apertamente bisessuale. In merito, un suo amico raccontò: «C'erano un sacco di donne a casa sua, era sempre circondata da fan adoranti. Ricordo di averle fatto visita una mattina e nel giardino c'erano quattro donne, completamente nude, che prendevano il sole. Sapevo che erano le sue amanti, sebbene lei le trattasse con lieve disprezzo. Le tengo in giro solo per farmi pulire la casa», diceva. Altra piccola pausa, sentiamoci adesso Crayon Angels, brano tratto dal primo album.
Crayon angel songs are slightly out of tune, but I'm sure I'm not to blame. Nothing's happened, but I think it will soon, so I sit here waiting for God in a train to the astral plane. Magic rings I made have turned my finger green, and my mystic roses died. Guess reality is not as it seems, so I sit here hoping for truth and a ride. other side. Prophet stole the only light I knew, and the darkness softly screamed. Holy visions disappeared from my view, but the angels come back and laugh in my dreams. I wonder what it means. Da-da.
E per oggi è tutto. Vi lascio sulle note di un brano, il mio preferito, tratto dall'album Live a Londra, che raccoglie registrazioni effettuate dalla BBC tra il 72 e il 73. E qui sorprende sentire Judy parlare, introdurre le sue canzoni, spiegandone le origini e il significato, divagando, e spesso interrompendosi con e pause, per poi apparire perfettamente a suo agio durante l'esibizione canora. Per il pubblico contemporaneo questo disco è davvero una perla preziosa, una delle poche opportunità di sentirla parlare. Parlare di se stessa, soprattutto, perché, nonostante la vita tumultuosa che avrebbe potuto alimentare innumerevoli testi autobiografici, raramente Seal metteva in piazza i suoi sentimenti. Il brano che vi farò ascoltare adesso, l'ultimo per questa sera, è The Donor, uno straordinario requiem che utilizza il mantra liturgico Kyrie Eleison in un coro multitraccia che, come avrete sentito, ha un po' caratterizzato tutta la carriera della nostra Judy. Prima però vi ricordo che potete sempre mettervi in contatto con me, anche per raccontarmi le vostre impressioni su questa puntata, attraverso la pagina Instagram, che è, scritta tutta in minuscolo, progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere sempre aggiornati sulle prossime nuove trasmissioni. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
Here's a song that takes 8 minutes on the album because I put this kind of a chanting thing in front and made a bunch of parts, and I thought I was writing some for about 6 voices, but then as I started to sing it, I realized that there was about 40. So I went and put all those on, and that's the first part of the song, but I can't do all those now, see, because if I try to do one and I'll hear the others, it'll drive me crazy. So I'll just sing the main melody of the song, and then the other things are kind of implied in there. And this song is called The Donor, and I thought I would take a different approach when I wrote this song, and that most of my songs, I always try to write them that they will make people feel better, or make them feel that their warm human spirit is affirmed. But I thought one day when I was real depressed that, you know how when you're real depressed and you see everything comes to nothing, well, I thought maybe I better take a different approach and write a song instead of directed at people that would somehow musically induce God into giving us all a break. Because I was getting a little fed up by this point. So I put some combinations of notes in there that I worked on a long time, hoping it will work. Since that time, I've decided that I shouldn't get any more breaks because I already squandered them in weird places. But I'd like to sing this song for you and hope that you'll get a break. The Donor. Morning in a rhyming, warning me.
bandiera nera.